Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Tonfo di consensi, iniziativa 99% verso il no, il sì al matrimonio per tutti invece è sempre saldo, lo dice il secondo sondaggio GFS. Fatturato giù del 70%, la pandemia si è fatta sentire sulle agenzie viaggio svizzere, ma la fine del tunnel sembra vicina. Fallisce l'assalto repubblicano alla California, Gavin Newsom resta governatore dello Stato, storica roccaforte democratica. Presunti crimini di guerra, apre all'Aia davanti al Tribunale Speciale per il Kosovo, il primo processo contro i leader dell'UCK. Il caso del sedicente sindacato Tisini, dubbi sul CCL stipulato in 3 aziende del Mendrisiotto, se ne parla stamane a Modem. Sorpresa Young Boys in Champions League, i bernesi battono in casa il Manchester United con un gol al 95esimo minuto. Le votazioni popolari del 26 settembre, secondo sondaggio SSR condotto dall'istituto GFS, ci dice questo: il matrimonio per tutti perde consensi, meno 6 punti percentuali rispetto ai primi rilevamenti, il sì restano comunque in solido vantaggio al 63%, a perdere simpatie, ma in modo più marcato, è anche l'iniziativa popolare che chiede una diversa tassazione dei redditi da capitale. Il fronte del no, 57%, si è ulteriormente allargato. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Tonfo di consensi per l'iniziativa 99%, che in un mese è passata dal 46% di dichiarazioni di voto favorevoli o piuttosto favorevoli al 37%.
Minus 9 Prozentpunkte innerhalb eines Monats, das ist deutlich, das heißt, sie hat kaum noch Chancen für eine Annahme.
Meno 9 punti è tanto, sono poche le chance di una sua approvazione, ci dice Lucas Golder dell'Istituto GFS di Berna. Rispetto al primo rilevamento, i no sono ora dati al 57%, fronte che dovrebbe allargarsi ulteriormente. Un argomento contrario più di altri sembra far breccia ed è quello riguardante le categorie che verrebbero toccate dalle modifiche legislative, non solo i ricchi ma anche il ceto medio. Chi allora è ancora a favore dell'iniziativa lanciata a suo tempo dalla Gioventù Socialista? Accanto al fronte rosso-verde l'iniziativa trova ancora molte simpatie fra le donne, i più giovani e nella Svizzera romanda, gruppi che in teoria potrebbero ancora risultare decisivi ma che tendenzialmente anche al loro interno sono sempre meno a favore del testo. A questo punto sorge una domanda, guardando anche al passato: perché in Svizzera è così difficile modificare l'attuale sistema fiscale? È una questione identitaria, senza materie prime, puntando sulla formazione, la Svizzera si identifica nelle piccole e medie imprese, che nel confronto internazionale hanno peraltro molto successo. E in questo particolare contesto storico non si vuole rischiare di metterle in difficoltà, di rovinare appunto questa storia di successo, termina Lucas Golder dell'Istituto GFS di Berna.
Questa dunque è la dinamica riguardante l'iniziativa 99%. Ci siamo occupati di dettagli e analisi sul matrimonio per tutti nella prima edizione del Radio Giornale questa mattina. La Confederazione deve continuare a coprire i costi dei test del Covid anche dopo il 1 ottobre. Sempre più partiti sono a favore di questa richiesta, contenuta in una mozione del gruppo UDC alle Camere federali, sostenuta anche da Verdi e dall'Alleanza del Centro. Test che, scrivono i democentristi in un comunicato diffuso ieri sera, devono restare gratuiti finché vige l'obbligo del certificato Covid, per non pesare sulla popolazione meno abbiente e sui giovani. E tra i più colpiti dalla crisi legata al coronavirus, il settore dei viaggi, che registra un fatturato 2020 crollato del 70%. I dati sono contenuti in uno studio pubblicato ieri e condotto dall'Università di San Gallo e mostrano anche gli effetti sul lavoro nelle agenzie viaggio. I dipendenti sono diminuiti del 20%, ma dal settore si parla anche di un inizio di ripresa. Ci dice tutto Alessia Fontana.
Lockdown, restrizioni ai viaggi, quarantena a chi ritorna. Con le limitazioni ben note l'anno scorso, le attività delle agenzie di viaggio si sono così ridotte da fare diminuire anche il personale, circa 1.700 gli impieghi a tempo pieno persi. Gli aiuti federali hanno permesso di scongiurare finora fallimenti di imprese. Il momento è difficile, se il peggio si è visto fino alla primavera di quest'anno. Walter Kunz, direttore della Federazione Svizzera di Viaggi, ha sottolineato davanti alla stampa anche quel che oggi permette di essere ottimisti. Non ci sono più destinazioni sulla lista dei paesi definiti a rischio dalle autorità sanitarie svizzere e ci sono più persone vaccinate. Sarà importante capire quanto si voglia tornare ad utilizzare l'aereo per partire in vacanza. Allo scalo di Zurigo l'estate ha portato passeggeri pari alla metà dei livelli prepandemici. I dati sono di questo questi giorni, un bilancio soddisfacente per i gestori dell'aeroporto. Anche lo scalo di Ginevra ha pubblicato cifre simili a fine agosto. Per alcuni, con il coronavirus, il turismo ha un'occasione per ripensarsi in chiave più sostenibile. Secondo Kunz, interpellato da SRF, nuove idee c'erano già prima della pandemia. Si preferiscono, per esempio, sempre di più mete cittadine meno scontate e affollate rispetto al passato.
Andiamo negli Stati Uniti, siamo alla pagina estera, perché in California è fallito il tentativo di rimuovere dal suo incarico il governatore democratico Gavin Newsom. Lo spoglio delle schede è ancora in corso, i seggi si sono chiusi non molto tempo fa, ma tutti i media statunitensi ormai danno per scontata la sua riconferma. Andrea Vosti, in diretta da Washington, allora come leggere la vittoria di Newsom e il mancato assalto da parte dei repubblicani?
Beh, la conferma di Gavin Newsom è una boccata d'aria non soltanto per il governatore, il cui destino politico era davvero appeso al filo di questa recall election, ma anche per Joe Biden e per la Casa Bianca, e questo poiché una rimozione del governatore della California, una roccaforte democratica storicamente, avrebbe danneggiato politicamente anche l'agenda progressista del presidente statunitense. Gli ultimi aggiornamenti danno il no alla rimozione di Newsom al 66%, un risultato molto molto più netto delle previsioni, che fino a pochi giorni fa vedevano Newsom davvero seriamente in bilico, un risultato questo che spazza via le ambizioni repubblicane di riprendersi dopo 10 anni la poltrona di governatore, e di farlo oltretutto con un candidato, il conduttore di talk show Larry Helder, che per stile e per posizioni politiche, per esempio contrarie all'obbligo della mascherina, ci ricorda che il trumpismo in America è ancora più vivo che mai.
Ecco, la conferma del governatore in uno stato importante come la California, per i democratici possiamo definirlo anche un sospiro di sollievo in prospettiva futura? Per i democratici, naturalmente.
Certo, assolutamente sì. Le ultime settimane, con la rovinosa ritirata dall'Afghanistan e l'impennata, ricordiamo, di contagi legati alla variante Delta del virus, sono state le più difficili della presidenza Biden, e il suo indice di gradimento è sceso per la prima volta al di sotto della linea del 50%. Oggi la maggioranza degli americani non approva l'operato del presidente. L'ultima cosa che serviva a Biden era proprio perdere anche il governatore del più grande stato americano. E poi naturalmente si guarda già alle elezioni di metà mandato dell'autunno 2022, le midterm, con i democratici che dovranno difendere una risicatissima maggioranza tanto alla Camera quanto al Senato. Insomma, in questa elezione in California c'era davvero tantissimo in gioco. I democratici hanno superato la prova, ma il clima politico da adesso in avanti è destinato ad infiammarsi ancora di più.
Grazie Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti in diretta da Washington. E si apre tra poco più di un'ora, davanti ai giudici del Tribunale Speciale per il Kosovo, che ha sede all'Aia, il primo processo per presunti crimini di guerra contro i leader dell'UCK, l'autoproclamato esercito di liberazione albanese, che fu fondamentale nel portare all'indipendenza l'ex provincia serba. Un processo che è in parte frutto anche del rapporto che l'ex consigliere agli stati Dick Marty fece nella provincia per il Consiglio d'Europa. Sentiamo i dettagli dal nostro inviato Thomas Miglierina.
Non avrà vita facile il Tribunale Speciale per il Kosovo. La scorsa settimana, lo sentiamo in sottofondo, la sua presidente, la giudice bulgara Ekaterina Trendafilova, è stata contestata a Pristina, la capitale kosovara, da giovani che hanno interrotto una sua conferenza accusandola di guidare una corte anti-albanese. Tutti albanesi, ex comandanti dell'UCK, sono gli imputati, quasi tutte serbe le vittime, e questo è il peccato originale della corte agli occhi di molti in Kosovo. Un paese che dopo 20 anni ancora fatica per farsi riconoscere da molti come stato indipendente. Salih Mustafa, che compare oggi, è accusato di omicidio, tortura, trattamenti crudeli e detenzioni arbitrarie quando comandava il campo di prigionia di Slush. In carcere a Scheveningen, sul mare del nord, attendono i nomi grossi come l'ex presidente Hashim Thaçi. Creata nel 2015 con grande difficoltà, tecnicamente la Corte non è un tribunale internazionale, bensì parte della magistratura del paese, ma con giudici stranieri e sede all'estero. Un tentativo di renderla più accettabile rispetto a una corte internazionale classica, che però per ora non sembra riuscito. Oltre che per i tempi lunghi, 6 anni per istruire il primo processo, il tribunale ha fatto parlare di sé anche per le fughe di notizie che hanno bruciato i nomi di alcuni testimoni chiave.
Al Parlamento europeo si sta discutendo parecchio degli effetti sociali attuali dei rincari delle materie prime e di quelli futuri legati al Green Deal, il patto comunitario per raggiungere la neutralità climatica, con uno sguardo a quanto 3 anni fa accadde in Francia. Da Bruxelles, Antonio Poglio Salimbeni.
Nessuno la chiama così, ma questa è la paura dei gilets jaunes, il rischio di un'ondata di proteste contro il rincaro delle bollette energetiche a causa della forte ripresa economica che ha aumentato i prezzi delle materie prime a partire dal gas. Poi le strozzature nella generazione di energia pulita. Di qui le contestazioni in Spagna come in Italia come all'est. Tutto ciò rende più difficile la sfida per ridurre le emissioni inquinanti a tappe forzate, a riconvertire l'economia, strategia che comporterà nell'immediato dei costi per tutti, famiglie e imprese. Il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha spiegato agli eurodeputati riuniti a Strasburgo che l'aumento dei prezzi dell'energia è dovuto solo in minima parte alla svolta verde. Però anche lui teme forti opposizioni e ha lanciato un allarme. Non facciamo l'errore di opporre equità sociale e solidarietà all'azione per fronteggiare la crisi climatica.
We oppose social equity and solidarity to tackling the climate crisis.
Dunque si teme il fronte della protesta sociale contro il fronte pro clima. Ecco perché molti governi si stanno preparando ad aumentare i fondi per i più vulnerabili e a rafforzare il loro stato sociale, altro che tornare presto alle regole sui bilanci pubblici.
Siamo allo sport in studio, Omar Gargantini, e c'è parecchio da raccontare questa mattina, in particolare una serata speciale di gloria per lo Young Boys.
Assolutamente sì, è Young Boys che all'esordio in Champions League ha scritto una delle pagine più belle della sua storia, battendo in rimonta addirittura il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Ronaldo subito a bersaglio, ma poi rimontato dalle reti di Ngamalö e di Sebaceux, che al 95esimo ha fatto esplodere il Vangdorf. 2-1 il risultato finale. Nello stesso girone, pareggio ricco di gol, 2-2 tra Villarreal e Atalanta. Negli altri gruppi sono partite bene Juventus e Bayern, 3-0 a Malmö rispettivamente a Barcellona, parte vincendo anche il Chelsea, campione in carica. Stasera il programma offre su tutte Liverpool, Milan e Inter Real Madrid. Nell'hockey invece è arrivata in trasferta la prima doppietta delle ticinesi, perentorio 7-2 del Lugano a Porrentruy sulla Joie, solido 3-1 dell'Ambrì a Lagnau. Sentiamo il tecnico leventinese Luca Cereda.
Sapevamo che era una partita difficile, anche loro arrivavano da un buon momento e penso il primo tempo abbiamo sofferto su quella penalità che abbiamo preso e dopo il secondo ci siamo un attimino persi, abbiamo perso troppi dischi. Dopo il terzo abbiamo ripreso un po' di solidità, quindi una bella vittoria che ci deve adesso dare un po' di energia per preparare bene il weekend.
Sulle altre piste, Zugo Losanna 3-1, Vienna Friburgo 4-3 alla supplementare, Servetta Berna 3-1, sospesa invece Rapperswil Zurigo poiché la protezione di vetro di una luce si è frantumata sul ghiaccio. In classifica Zugo Vienna 11 punti al comando, Ambrì terzo con 8 e Lugano è quinto con 6. Sul fondo Berna ancora fermo a quota 0. Grande successo infine, ma non è una sorpresa, per il Gala dei Castelli, seguito a Bellinzona da oltre 5.000 spettatori, serata in cui Lea Sprunger si è congerata dal mondo dell'atletica, serata in cui la gara più attesa, i 100 femminili, hanno visto la vittoria con record dello stadio in 10.78 per Shelly-Ann Fraser-Pryce. La giamaicana ha preceduto la Cambungi, che poi è andata a vincere i 200, e la ticinese Ayla Del Ponte, terza appunto in 11.11.
Grazie Omar, Modem arriva fra poco e si torna questa mattina sulla vicenda Tisin, vero Franco Cristini?
Sì, questa vicenda che sta facendo tanto discutere, il contratto collettivo che vuole garantire bassi salari a 3 aziende del Mendrisiotto, la cui forza lavoro è composta soprattutto da frontalieri, e con questo contratto collettivo si riuscirebbe di fatto ad eludere la legge sul salario minimo, la cui entrata in vigore è oramai imminente. Un'operazione che ha sollevato, sta sollevando un mare di critiche, soprattutto da parte dei sindacati tradizionali, ma anche in parte del mondo politico, ha messo in luce una falla importante nella nuova legge sui salari minimi. Noi ne discuteremo con alcuni rappresentanti politici.
Ancora qualche minuto, 8:20 in diretta qui su Rete 1, poi lo ricordo alle 19:25 la replica su Rete 2, ma è un programma che come altri dell'informazione non solo può essere recuperato quando volete sulle nostre app. È tutto, buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.